Fratello Giuseppe, il Signore ti ha dato anche un messaggio che ci spiega chi sono i veri terroristi e cosa pensa Dio di questa situazione che vediamo nel mondo con le guerre. Perché noi pensavamo che guarda come è male nel mondo con la guerra in Ucraina, poi è sorta un'altra guerra, quella in Gaza, quindi le cose vanno sempre peggio, una guerra dopo l'altra e non si capisce più chi ha ragione, chi ha torto, perché i media dicono una cosa, domani la cambiano, come il Nord Stream 2. Cambiano un giorno dopo l'altro le notizie, adesso è al contrario di quello che hanno detto ieri, quindi non possiamo capire la verità dalla media.
Tu seguivi i media durante l'esplosione del Nord Stream? Si attaccavano come cani, si
Sì.
azzannavano, ma certo, è logico, dicevano i giornalisti, è colpa della Russia, dagli alla Russia, cioè come ai tempi di Robespierre, dagli! Cioè la Russia ha le sue colpe, le sue pecche, i suoi crimini, ce n'è anche
Certamente.
troppi, che sarangi.
Sì.
Ma adesso attenzione a non trovare il capro espiatorio. E adesso si scopre. Però vedi i giornalisti, bugiardi, imbroglioni, falsi, ingannatori. Silenzio. Non è che dicono siamo un branco di imbroglioni. No, te la girano, rigirano e ultragirano che. Ah, si è scoperto che è stata l'Ucraina a farla saltare. Perché la verità dipende da dove è il portafoglio, la verità dipende da chi ha i soldi. La verità oggi si chiama Soros, le banche internazionali, la banca europea, ognuno c'ha la sua verità. Sì, il messaggio che il Signore mi ha dato si chiama Chi sono i terroristi? Virgola. Dipende tutto da quale propaganda ascolti. Guarda, stamattina ho trovato una notizia. Allora, l'agenzia ANSA, Fatto Quotidiano e il Manifesto. Allora, dice centinaia di pro-palestinesi in piazza a Londra. A Londra. Scontri tra estremisti di destra e di sinistra. Allora, agenzia ANSA, una marea umana a Londra per il popolo palestinese. Una marea umana. Quanti? Il manifesto. La più grande, dice il manifesto. 800.000 a Londra per la Palestina. 800.000, oi. E ok, Inghilterra non è un paese islamico.
Infatti sì.
E ho visto una statistica ieri sull'America, c'è una televisione Fox che diceva l'opinione americana è divisa. 19% sono a favore di Israele. E 19%, guarda caso, a favore dei palestinesi. E poi c'è 35% che dice che hanno ragione tutte e due. Ah sì, si ammazzano e tutte e due hanno ragione. Cioè dipende da quale televisione guardi. Tu dimmi quale lavaggio di cervello guardi e ti dirò cosa tu credi. Ognuno c'ha la sua verità. Il Fatto Quotidiano, Londra contestano la grande manifestazione pro-Palestina, scontri tra attivisti di ultradestra e la polizia, eccetera, eccetera. Sto leggendo solo i titoli, chi ce l'ha il tempo di andare a leggere tutta questa roba qui? Perché siccome è tutta propaganda, io non ho tempo né di ascoltare le arringhe dei giornalisti. Che si siedono lì in televisione, vestiti elegantissimi, lo sguardo intelligente e pontificano. Cioè parlano come se dicessero la verità. Uè, un cretino come me che viene lì e si rilassa un po' a ascoltare, dice, uè, ma qua c'hanno ragione tutti quanti, come facciamo qua? Guarda, qui non si tratta di difendere Hamas, le sue uccisioni, ma solamente che adesso Israele è diventato peggio di Hamas, almeno in quantitativamente, il numero di bambine civili uccisi. Cioè se uno uccide una persona e tu come reazione ne uccidi 100 innocenti, civili e bambini, Allora la tua medicina è peggio del male, della malattia che tu suppostamente vorresti curare. Va bene, quindi o abbiamo il cervello lavato dalla parte di una o il cervello lavato dalla parte dell'altra. Il giusto è giusto, lo sbagliato è sbagliato. Abbiamo già fatto studi biblici, fratelli, per dimostrare che Dio non è dalla parte dei cristiani o degli ebrei, ma dalla parte del giusto. E quando il suo popolo, cristiano o ebraico, Vecchio Testamento, cristiano o Nuovo Testamento, esce di rotta, il Signore li punisce, li castiga e se necessario li distrugge. Come quando ha mandato Roma a distruggere Gerusalemme 2 volte. La seconda volta erano talmente furiosi sti romani perché queste capre non volevano ascoltare nessuno, neanche Dio e neanche Roma. E allora Dio ha permesso che Roma con gli aratri hanno arato Gerusalemme. Infatti era profetizzato nel Vecchio Testamento, Gerusalemme sarà arata come un campo. La Gerusalemme che vediamo adesso l'hanno costruita i crociati, l'hanno costruita dopo la distruzione di Roma. Non era rimasto, come ha detto Gesù, neanche una pietra sopra l'altro che non sarà diroccata. Quindi Dio non guarda in faccia a nessuno. Nessuno mi venga a dire, io sono pentecostale, sono testimone di Geova. Dio è dalla mia parte perché sono cattolico, perché io sono fratello Giuseppe. A Dio non gliene frega niente che sono io o che sei tu. Gli interessa solo Gesù e quelli che lo seguono. E gli altri, purtroppo, se non vuoi Gesù Cristo, sei a rischio di fiamme eterne. E allora la domanda è, e qui entro nel messaggio di oggi. Mi leggi il titolo, Angelina?
Chi sono i terroristi? Dipende tutto da quale propaganda ascolti.
E questo è il tema di oggi. Angelina, ho pregato per delle scritture e te le ho date.
Sì, ce le ho.
Ce le hai?
Sì, grazie.
Sei nello spirito per aiutare?
Spero.
Brava. Allora, fratelli, io voglio dire questo. Per gli ebrei e per i filo ebrei, i terroristi sono solo gli assassini dei civili del 7 ottobre. Orribile, terribile, certamente. Per i palestinesi, invece, sostenitori islamici, eccetera, i terroristi invece sono quelli che hanno ucciso migliaia di bambini civili, trasformato la Palestina in una prigione a cielo aperto e distrutto Gaza. Sbagliano tutti. Hamas si uccidono, gli ebrei uccidono. Non si uccide! È un comandamento! Non è che tu perché sei ebreo puoi uccidere. Siccome i nazisti mi hanno perseguitato 80 anni fa, adesso io posso uccidere. No, tu non puoi uccidere. Non puoi uccidere! Ah sì, però Hamas ha ucciso, sì. Sì, certo. Ma tu ne hai ucciso 10 volte di più! Nei tribunali, quando ci sono stragi, eccetera, le pene variano. Tu hai picchiato, hai spaccato una gamba, tot anni di prigione. Tu hai ucciso una persona, di più. Tu ne hai ucciso 100, di più. C'è gente che si è beccato 10 ergastoli. Hanno ucciso 10 persone, 10 ergastoli. Quindi davanti a Dio non c'è Hamas, non c'è ebrei, non c'è cristiani, non c'è niente. C'è il giusto e c'è lo sbagliato. Io ho 6 figli. Non è che quando devo giudicare qui dei problemi dico, beh, a te ti faccio un favoritismo, ti perdono perché mi sei simpatico. Tu mi sei antipatico, ti do doppia punizione. È così che si ragiona?
No.
Il Signore non fa favoritismi. E allora, chi sono i veri terroristi allora? Dipende da quale propaganda decidi di ascoltare e di credere. Tutti dicono di avere ragione. E quasi nessun torto. Tu devi capire, io quando ammazzo le persone, insomma c'è un motivo. però quando gli altri uccidono non c'è nessun motivo. E lo vediamo in ogni dibattito della televisione. Va bene, o tutto dall'America o tutto dalla Russia, sbagliano tutti, qua avanti con Gesù. Amen. E liberiamoci dalla religione che mi fa schifo, per favore. Puzza la religione. Cos'è che usano i satanisti contro Dio? Chi lo sa? Forza, parlate.
La religione.
La religione. Matteo 15, 6 a 9. Matteo 15, 6 a 9. Dice: voi con la vostra religione, i vostri tradizionalismi, avete annullato la parola di Dio. A chi sta parlando? Al diavolo? No, ai religiosi. Non c'è diavolo peggiore dei religiosi. I religiosi che non seguono Cristo. È da lì che vengono l'inquisizione, le persecuzioni, i fariseismi. Lo strumento principale dei satanisti è la religione cristiana, non il cristianesimo, la religione cosiddetta, tra virgolette, cristiana. Da lì vengono i gesuiti, da lì vengono i pacciamama e ogni porcheria. La propaganda è sempre ritagliata, la ritagliano ad arte, per guardare solamente i mali degli altri, demonizzarli, e alla fine esaltare se stessi. Questa è la propaganda. Ma gloria a Dio, c'è stato uno nella storia, Gesù, il più grande di tutti, che si è preso tutte le colpe, non le ha scaricate addosso a quelle di Hamas o addosso agli ebrei, se le prese lui. Non ha accusato nessuno dei peccati, se le prese lui. Il suo lavoro era non accusare, ma caricarsi dei mali degli altri. E allora quando Hamas si caricherà dei peccati di Israele, dirò: ottimo, ottimo. Quando ebrei si caricheranno del male di Hamas, dirà: bravi, nessuno di loro lo fa. La strategia però oggi dei grandi cervelloni, cervelli di alto livello, per raggiungere gli scopi dei loro, i loro slogan, come vediamo dalle notizie, cos'è? Armarsi sempre di più con le loro armi, comprese quelle nucleari. Guarda, c'ho qui un giornale dove i signori della guerra sono stati così gentili da raffigurare il caso che una bomba atomica venisse sganciata. Guarda caso, il giornale dice che il luogo è stato l'Italia.
Oh.
Hanno scelto Roma in particolare.
Perché?
L'ha messo sta foto sulla radio?
Sì, però l'ho appena messo, quindi dovete riaprire la pagina.
Sì, quando ricliccate la radio la vedete.
Sì.
Qui si vede un paio di americani che stanno ultimando una bomba atomica qui.
Mm-hmm.
Vedi che bravi questi americani, come sono intelligenti. E anche i russi, naturalmente. Il giornale è Il Messaggero. Giornale di Roma, appunto.
Mm-hmm.
Allora, dice che questa bomba è potente. Cos'è che dice? Bomba nucleare, Angela?
Bomba nucleare B-6113, nuova arma per gli USA. 30 volte più potente di quella sganciata a Hiroshima. È la nuova bomba nucleare a cui stanno lavorando gli Stati Uniti.
Cioè, a livello di qualità è 30 volte più potente. Non è potenza totale, perché ci sono bombe che sono 1000 volte più potenti, però qui sta parlando della potenza equivalente, potenza d'esplosione, eccetera, alla stessa potenza, sono 30 volte di più, insomma, ecco. Di più di così non posso spiegare. Non so spiegarlo. Quindi, comunque, la Bibbia ci dice che cosa mietiamo? Quello che seminiamo. E sarebbe più appropriato che questi politici raffigurassero, invece che la città di Roma dove scoppia un'atomica, magari scoppierà anche, non lo sappiamo, perché ci saranno guerre atomiche in Europa, ma questi politici dovrebbero raffigurare invece la loro bella casa lussuosa come epicentro di queste atomiche, perché è la cosa più verosimile, almeno in base a quello che ci dice Dio. In base alla legge della semina, della mietitura, di cui la Bibbia parla in Galati 6, 7, 8.
Mm-hmm.
Signore, ci sono nazioni come l'America che si credono invincibili grazie ai loro idoli, idoli di armi, denaro che adorano. Ma Dio è potente. Andiamo, Angela, devi andare al profeta minore che si chiama Abdia in italiano.
Sì.
Ok? Obadiah, Abdia in italiano.
Ok.
Allora, Dio è in grado di abbattere qualunque cosa che si innalza davanti a Lui. Non gli interessa se l'Europa, l'America, la Russia. Allora, è capitolo 1, 2 qua, 2 a 4, per favore.
Abdia 1, verso 2.
Ecco.
Ecco, io ti rendo piccolo fra le nazioni. Tu sei profondamente disprezzato. L'orgoglio del tuo cuore ti ha ingannato, o tu che abiti nei crepacci delle rocce e stabilisci la tua abitazione in alto, tu che dici in cuor tuo, chi potrà farmi precipitare a terra? Anche se tu facessi il tuo nido in alto come l'aquila, anche se tu lo mettessi fra le stelle, io ti farò precipitare di lassù, dice il Signore. Abdia 1, 2 a 4.
Gloria a Dio, chi è l'aquila oggi? Se la Russia è l'orso, chi è l'aquila?
L'America.
L'America è l'aquila oggi.
Mm-hmm.
Quindi può darsi che questo sia un parallelo con quello.
Può essere, sì.
Perché oggi qual è che si mette in alto davanti su tutti? È l'America che si mette. Lei c'ha più di questo e più di quello, però
sì.
Più che altro c'ha superbia di
mm-hmm,
più.
Mm-hmm.
I soliti personaggi, a iniziare proprio l'America, la Russia, la Cina, sono in gara. A chi tra di loro sia il più grosso bullo del rione, a chi costruisce più atomiche. E sono tornati alla loro politica, cioè la vecchia politica che diceva e dice: se tu uccidi me, io uccido te, e guarda alle bombe che sto costruendo, sono anche più grandi delle tue. Questa qui è 30 volte il potenziale. Durante la guerra fu Hiroshima e Nagasaki, sganciarono queste bombe. Adesso sono allo stesso potenziale, sono 30 volte più potenti queste bombe che stanno facendo gli americani. I russi, naturalmente, se la battono anche loro lì. Guarda, quando gli alleati parteciparono alla Seconda Guerra Mondiale, ufficialmente per portare libertà e democrazia, i tedeschi invece iniziarono la guerra per portare il loro nuovo ordine mondiale, nuovo ordine europeo, veramente lo chiamavano. Un ideale tanto grande, dicevano, che valeva la pena di fare la guerra a tutti che fossero in disaccordo, perché loro, i tedeschi, avevano ragione, erano superiori, perché erano ariani. Logico che erano superiori. Infatti, quando l'ambasciatore tedesco è andato a visitare la Persia, e gli disse: guardate che noi tedeschi siamo ariani, siamo superiori di tutti, guardate come il nazismo vince tutto e tutti. E i persiani dicevano: sì, è vero. Dice: sapete da dove vengono gli ariani? Dall'Iran.
Ah, sì?
Vengono da voi. E i persiani furono talmente impressi che cambiarono il nome della nazione, capito, che si chiamava Persia, la chiamarono Iran.
Oh,
Iran vuol dire ariano.
Ah, sì?
E adesso hanno perso tutto, praticamente hanno uno schiaffo in faccia. Adesso, se fossero furbi, tornerebbero al nome di Persia, che è un nome onoratissimo, a partire da Ciro il Grande, 2600 anni fa, 2500 anni fa.
Che strano.
E allora i tedeschi cominciano a portare il loro nuovo ordine, e valeva la pena, dicevo, di fare la guerra a tutti.
Sì, perché il loro sistema è superiore.
Perché loro, tedeschi, si scherza, vuoi scherzare? Parole di Hitler, se lo diceva lui, cioè, mica Hitler può sbagliarsi.
Perché no?
Capito, se oggi in Ucraina alcuni dicono, pochi dicono, vale la pena di morire per Zelensky, figurati cosa dicevano in Germania a quei tempi. Il saluto non era agli ordini, signore, viva la Germania, no, era Heil Hitler, capito?
Mm-hmm.
Avevano fatto anche il Padre Nostro alla hitleriana, è vero, se tu cerchi in internet trovi la preghiera, era qualcosa come Padre nostro che sei in Berlino, sia santificato il tuo nome. Un po' di benzina, un accendino e la storia è finita.
Yeah. And also the song by Luther, you know, Martin Luther, Our Mighty Fortress. They changed it. They took the name God away and put a socialist band, you know. A Mighty Fortress is our socialist band instead of A Mighty Fortress is our God.
C'è anche la canzone di Martin Lutero che dice una
A Mighty Fortress is our God,
in italiano è il nostro Dio è una fortezza potente.
And they changed the our God to socialist band. A Mighty Fortress is our socialist band.
E hanno tolto il nome di Dio, A Mighty Fortress is our God, una grande fortezza il nostro Dio, una grande fortezza e nostra German band, Nazi band, che in italiano è il nostro gruppo nazista, il nostro gruppo.
And you know the song goes on, a bulwark never failing and stuff.
E poi continua con le lodi a Dio che le sviavano verso il nazismo. E questo è il mondo che viviamo. Vabbè, oggi Ucraina Zelensky, in America Biden, in Russia Putin, in Italia la Meloni. Insomma, ragazzi, occhi su Gesù. Gli italiani del Duce, più o meno per lo stesso motivo, si agganciano ciecamente al carretto del vincitore, si guardano intorno e dicono, oh, l'aria tira dalla Germania, andiamo anche noi, saremo non più fascisti, ma fascio-nazisti. Quindi non molto diverso dalla cieca Europa che sta facendo oggi. Cos'è che si sta agganciando? Al vincitore, all'America, perché no? È la più potente del mondo, ma li hai viste le portaerei? Ma vuoi scherzare? La Russia non le ha queste portaerei. No, però c'ho più bombe atomiche.
Sì.
Insomma, gli americani dopo il 45, 1945, di guerre ne hanno iniziate e provocate almeno un centinaio. E per lo stesso motivo degli italo-tedeschi. Stessa solfa, sempre per migliorare il mondo. Prima con il nazismo, adesso con la democrazia. In Ucraina con Zelenskismo. In Italia col melonismo. Va bene, qualcuno li vota questi qua, qualcuno deve votare se sono lì. È tutto per migliorare il mondo, secondo loro... E non c'è modo di spiegare al mondo che non crede, c'è una parte del mondo che non crede al bruxellismo, americanismo. E allora cosa dicono gli americani? Bombe! Come dici? Gli afghani, iracheni non sono molto d'accordo. Bombe!
Ma in Afghanistan è stata missione di pace.
Sì, infatti.
Così le chiamano.
Infatti, sì, riposa in pace. Requiem.
Sono sempre mia. Missioni di pace.
Se non capiscono la superiorità dell'America, andiamo in Vietnam e bombardiamo finché si convincono. Non si sono convinti. Sono rimasti comunisti. Insomma, andiamo agli ebrei. Guarda, sono più di 70 anni che stanno trattando Gaza nello stesso modo, cioè portare la pace alla maniera ebraica. Quelli di Hamas e di Gaza non sono esattamente d'accordo con Israele. Sappiamo come reagiscono alla maniera di Gaza. Si possono dare la mano. E uno di questi giorni, ma sarà dopo che torna Gesù, però capiranno che non con le bombe, non con il sangue, non con la violenza, non con i bombardamenti, non uccidendo i bambini e anche i vecchi. Ma con l'amore di Gesù, non c'è altro modo. Da che mondo? Ma come se questi vanno all'università, hanno 50 diplomi universitari e ancora sono così ignoranti che non hanno capito che da che mondo è mondo le guerre non servono a niente. Ci vuole Gesù. È arrivato Gesù, quante bombe atomiche aveva? Quanti carri armati, Leopard, i carri armati inglesi si chiamano Invincible, invincibile. i russi gli hanno fatto saltare tutti quanti. Che carro armato aveva Gesù? Un asinello. Hai capito? Un asinello. Tanto che il generale che conquistò Gerusalemme all'inizio del XX secolo, quando arrivò a Gerusalemme, stiamo parlando dell'Inghilterra cristiana, non l'Inghilterra perverdita di oggi, che è una monnezza l'Inghilterra di oggi, come tutte le altre nazioni anticristo. Questo generale inglese arrivò a Gerusalemme a cavallo. Quando arrivò nella porta principale per entrare, sai cosa fece? Scese dal cavallo ed entrò a piedi. Era cristiano. Non voleva entrare a cavallo come un conquistatore. Voleva entrare come un amico. Allora, io stavo pensando che perdere di tempo, di sudore, sforzi, vite umane, cercare di ottenere quello che Dio ci regala gratis, senza guerre,
vero,
senza spargimento di sangue, senza banche che taglieggiano il mondo con il loro sistema creato da loro padre, il signor Lucifero. Avete sentito parlare di loro padre? Cioè, è quello che il diavolo, con tutte le sue guerre, banche, bombe atomiche, 6.000 anni di storia mondiale di guerre, il diavolo non ha potuto ancora dare al mondo. Dio, 2.000 anni fa, ha mandato suo figlio Gesù e ce lo regala.
Oh, wow.
Ce lo dà gratis.
Grazie, Signore.
Grazie, Gesù.
Più forte.
Amen.
Grazie, Gesù.
Grazie,
grazie,
Gesù. A te,
Gesù.
Perché sennò che non ci prendono qualche chiesa addormentata. No. E se addormentati insieme siamo, cerchiamo di far finta che non lo siamo.
Amen.
Facciamo finta o sul serio?
Sul serio.
E allora ringraziamo Gesù.
Amen.
Alleluia. Grazie, Signore.
Sei generoso, Signore.
Basta tutto qua. Ma battevano le mani a Stalin per 20 minuti. A Stalin 20 minuti. Finché le mani si spellavano, finché la gente cadeva, la gente davanti a Stalin cadeva con la falce conficcata nel cuore, il martello, la martellata sulla testa, crollava. Oh! Se non siamo una chiesa infuocata, almeno facciamo finta di esserlo. Oh, mandate grida di gioia, Signore. Angela, mi fai prendere fiato?
Sì.
E allora predica un po' tu, vai Salmo 100 e predica con tutto il tuo cuore, tutta la tua anima, tutta la tua mente. Predica tu, predicami su Salmo 100.
Mandate grida di gioia. Al Signore, abitanti di tutta la terra.
Amen.
Servite il Signore con letizia. Presentatevi gioiosi a Lui.
John, tu perché non dici niente?
Gioiosi.
No, non ti ho sentito.
Non con il muso lungo, gioiosi. Riconoscete che il Signore è Dio. È Lui che ci ha fatti. E noi siamo Suoi.
Jasmine, non ti sento.
Praise the Lord.
Siamo suo popolo e gregge di cui egli ha cura. Grazie Gesù che sei fedele e ti prendi cura di noi, grazie. Entrate nelle sue porte con ringraziamento.
Ti ringraziamo, Signore.
Se non ringraziamo non entriamo nelle sue
porte. No, siamo morti viventi, giacenti.
Entrate nei suoi cortili con lode.
Con lode, alleluia.
Se non lodiamo non entriamo nel paradiso.
Amen. Guarda che non è il Dio dei morti. Gesù ha detto che ci apre le porte del cielo, non del cimitero. Vogliamo svegliarci. Angela, cosa fai che stai perdendo tempo lì?
Celebratelo.
Amen.
Benedite il suo nome. Benedici il suo nome. Poiché il Signore è buono.
Alleluia.
La sua bontà dura in eterno.
Gloria.
La sua fedeltà per ogni generazione.
Amen.
Amen. Anche per questa nostra generazione. Lui è buono, Lui è buono. Gloria a te, Signore.
Alleluia.
Aiutaci a lodarti ogni secondo nei nostri
Alleluia.
Cuori, Signore. Non smettere mai.
Alleluia. Solo leggimi l'ultima scrittura dell'ultimo Salmo.
Quello sarebbe Salmo 150.
L'ultima scrittura, cos'è, 6?
Verso 6. Ogni creatura che respira, lodi il Signore.
Alleluia, grazie. Gloria. Jasmine, non ti sento. Più alto la voce. Allora, in un'orchestra che si rispetti, vi ascoltare il trombone, il clarinetto, il mandolino, il chitarrino, il contrabbasso, che in Polonia si chiama basso contra, che ci crediate o no?
Wow.
I tamburi, i tromboni, i trombini. John, non ti sento.
Lodatelo per le sue gesta, dice, lodatelo con la tromba, con il salterio, la cetra, con il timpano, le danze, con gli strumenti a corda, con il flauto, con i cembali risonanti, con i cembali squillanti. Ogni creatura che respira,
Alleluia.
Lodi il Signore.
Alleluia, gloria. Cos'è che leggevi adesso?
Salmo 150.
Ecco, devi citare sempre il riferimento, sono Franco, te le suona di cotte e di crude.
Ha ragione, Franco.
Capito?
Sì. Amen.
Gloria al Signore. Grazie che così ho potuto quasi prendere fiato.
Ma non ti ho visto riposare.
Quando c'è da lodare qua, sai, la lode è il modo migliore per riposarsi.
Se vuoi respirare, lodi. Lodi,
capito?
Lodi.
Cosa vuol dire ogni cosa che respira lodi? Vuol dire che se non lodi il Signore sei morto, stramorto, ultramorto. Allora, stavo dicendo, sono 6.000 anni da che esiste il mondo, che il diavolo ha cercato, dicevo, con le guerre, il sangue, le banche, le sofferenze, la frusta degli egiziani, i campi di concentramento dei nazisti, le bombe di Zelensky e della Russia e dell'America. Però Dio ci regala tutto quello che sta gente sta cercando di avere, Dio ce lo regala. Solamente se basta chiedere. Beh, dove è scritto Luca 11, 9, 10 e 13? Dove è scritto?
Luca 11, 9. Io altresì vi dico, chiedete con perseveranza e vi sarà dato. Cercate senza stancarvi e troverete. Bussate ripetutamente e vi sarà aperto. Perché chiunque chiede, riceve. Chi cerca, trova. E sarà aperto a chi bussa.
Luca 13.
13. Se voi dunque che siete malvagi sapete dare buoni doni ai vostri figli, quanto più il Padre Celeste donerà lo Spirito Santo a coloro che glielo chiedono.
Grazie,
Luca
Signore.
11, 9, 10, 13.
John, ce la fai di seguire senza scrivere lì? Senza scarabocchiare? You make it a good boy. So look to me so you give me the impression you are following. Allora.
He's drawing, sta disegnando.
Devo controllare l'orchestra qui. Che ogni tanto c'è qualche mandolino, qualche chitarrino che si distrae. Grazie, fratello. Allora, qua è così, qua devo controllare la chiesa fuori e la chiesa dentro. E allora, tutto quello che il diavolo non ha saputo dare con le sue guerre, il suo odio, le sue torture, le sue malvagità e la sua zizzania del mondo, il Signore ce lo regala in Cristo. Giovanni 7, Angelina, leggere
sì.
Per credere, 37.
Nell'ultimo giorno, il giorno più solenne della festa, Gesù stando in piedi esclamò,
se qualcuno ha sete, venga a me e beva.
Giovanni 7, 37.
Quanto costa? Devi battezzarti alla cattolica.
No, non dice così.
Alla protestante.
Non lo dice.
Alla geovese.
Neanche.
Alla mormoniana.
Ma non è scritto.
No, infatti non c'è scritto. questi ti prendono in giro, questi qua. Ti vogliono buttare nell'acqua per dire io ti ho battezzato. E c'era Paolo che diceva ringraziava Dio perché? Perché non ha battezzato nessuno di voi tranne Crispo e Caio. Quindi a meno che non avete nelle chiese un Crispo e un Caio, non dovete battezzare nessuno, capito?
Okay,
solamente che c'è un Crispo e un Caio. Per il resto? Per il resto dovete ringraziare Dio insieme a Paolo che non avete battezzato nessuno. Infatti io non ho battezzato nessuno nell'acqua, tranne quelli che hanno insistito. Gli ho detto, guardate che è entrato un fessacchiotto asciutto e ne è uscito uno bagnato, ma non vi ha dato niente, a meno che non l'avete bevuta quest'acqua, ma dopo un po' l'effetto passa. Ma quando siete battezzati nello Spirito Santo, nel nome di Gesù Cristo, ricevete la salvezza, la gioia, la felicità, la potenza di cacciare diavoli, malattie, demoni, risuscitare i morti, persino i morti più duri da risuscitare. Quali sono, Angela?
Noi stessi.
Le religioni, speriamo di non essere tra quelle. Allora, quanto costa tutto questo che Dio ci offre? Salta Isaia 55 di corsa. Tu che sei bravo a saltare, che salti come una gazzella. Verso 1 e 2.
Isaia 55, 1. O voi tutti che siete assetati,
venite alle acque. Voi che non avete denaro, venite. Per fare cosa?
Comprate e mangiate.
Venite e?
Venite, comprate senza denaro, senza pagare, vino e latte.
Voglielo dire a Biden e Putin e la Meloni, noi non dobbiamo pagare niente, il vino deve essere gratis e il latte anche, branco di cialtroni. Andiamo da Gesù, verso 2, perché?
Perché spendete denaro per ciò che non è pane e il frutto delle vostre fatiche per ciò che non sazia.
Ascoltatemi.
Ascoltatemi attentamente e mangerete ciò che è buono, gusterete cibi succulenti. Isaia 55, 1 e 2.
Capite, se tu paghi il mondo per mangiare, paghi e ti danno da mangiare vermi.
Infatti è vero.
Ti danno cibi sofisticati che durano un anno, scadono dopo 2 anni. Ma ci picchia per dindirindina e dindirindona, ma se neanche i vermi li mangiano queste porcherie, perché volete mangiarle voi? Io ringrazio Dio e anche mia moglie, che c'è una grande visione lei per la fattoria, vedere come si prende cura dei polli, delle galline. Dio ci ha anche benedetto che ogni tanto arrivano qui dei polli, entrano dentro, non sappiamo di chi sono. Ultimamente è entrato un tacchino, una tacchina che è sempre accovacciata perché vuole le uova, e gli abbiamo messo un sacco di uova sotto da covare. Gloria,
yes,
giusto?
Yes.
Raccontami.
And we got...
Il Signore dice, qua non sappiamo da dove arrivano, che siamo qui in campagna.
It was the rooster that came in, the tacchino, we got it in the witnessing.
Ah, ho sbagliato.
Yeah.
Allora, com'è che è andata?
Allora,
la
il tacchino l'abbiamo ricevuto quando siamo andati ad evangelizzare. Siamo tornati con questo tacchino che poi adesso ieri abbiamo we butcher two, right? We butcher two tacchinos. How do you say butcher?
Butcher, macellato.
Ieri abbiamo macellato 2 tacchini perché
tirato
poi,
il collo, insomma,
perché poi si sono moltiplicati.
Poche parole.
Però è vero che un a little chicken came in the
però
garden.
Una volta, quanto tempo fa?
A couple of months, 3 months ago, I don't
tre
know.
Mesi fa è entrato un pulcino.
Yeah, and wouldn't leave.
E non se ne voleva.
We kept throwing him out.
Continuavano a buttarlo fuori, torna a casa tua, no, non siamo ladri di polli qui, vai,
yeah, yeah,
vai
yeah.
Dalla fattoria dove vieni, e tornava sempre dentro.
Yeah.
E si vede che il nostro pollaio è benedetto.
Yeah, yeah, yeah. So even the neighbors said, don't worry about it, because we talked to the
neighbors. Abbiamo parlato con un vicino e mi fa, dice, guarda,
so don't worry.
Qui non c'è niente da fare, qui i polli si scambiano da una parte all'altra. Mi ha detto, tiragli il collo e ciao.
So this little chicken, John really loved it.
E allora,
so John adopted it.
John lo ha adottato.
John amava tanto
questo pulcino.
He even built him a house.
Gli ha persino costruito una casa.
A beautiful big wooden house John built
una
for him.
Bellissima casa che E voleva legna speciale, voleva legno di quercia.
Yeah, I know.
I did not want oak for it, all right? I don't know where you get this idea.
That was the other project, probably. No. So this
legno
Pulcino,
di quercia lo voleva per cosa?
What did you want the oak for?
Something else, I don't remember.
For a toy he's building.
No, mi sta rovinando, perché quando fa le cose vuole il legno pregiato speciale. Dico, guardate che non ci abbiamo i soldi.
No, abbiamo detto no, niente. No. Yeah. Comunque, questo pulcino è cresciuto, and now he's a big, beautiful rooster.
E adesso abbiamo scoperto che questo pulcino è cresciuto ed è un maestoso gallo.
He is double the size of our chickens.
Il doppio di tutte le altre gallinelle.
He's as big as a female turkey.
Dice, è tanto grande quanto un tacchino femmina.
So we still have it. And he's making all the chickens happy.
E tutte le gallinelle, per qualche motivo strano, sono così felici.
E anche due volte in our garden we found one time 15 eggs and one time 18 eggs, all bunched up and laid there without knowing where they came from.
E siccome siamo in campagna qui, è capitato un paio di volte che sotto la legna di qui...
And under one time under a plastic, one time under some
una
wood.
Una volta sotto della plastica che era lì
and one time
abbandonata.
After some wood.
E un'altra volta sotto della legna abbiamo quante uova?
One time 15, one time 18.
Una volta 15 uova e una volta 18 uova, che sì, per qualche motivo vengono a depositare qui.
Le galline della zona vengono a depositare e poi vanno.
Ma vi assicuriamo,
but big eggs.
Vi assicuriamo che non facciamo nessun trucco per avvicinare,
no,
niente.
No, nothing.
Anzi, dice, come facciamo? Non possiamo mica... Niente, vengono qui, depositano e se ne vanno.
Sì, sì, sì.
E
sì,
cos'è,
sì,
che hai detto? Dice, alle uova sono grandi anche. Yeah, insomma, yeah, ragazzi, la manna scende dal cielo. Fratello.
Infatti, lo abbiamo detto ai vicini, and their answer was, but these are all stray chickens everywhere.
Sì, ho parlato con dei vicini che siamo amici, qua ho detto, ma guarda che avviene da tutte le parti, di qua, di là, che non vanno a casa loro a depositare.
He called them stray chickens, so he doesn't care.
Dice, li chiamano galline sperdute.
Yeah.
So all this to say, Jesus provides for free.
Insomma, Gloria dice, diamo gloria a Dio che il Signore provvede.
Like in Isaiah 55.
Come in Isaia 55 che abbiamo letto, venite, mangiate gratis. Grazie Signore. Va bene. Insomma, il prezzo che il Signore ci chiede di pagare è solamente di accettare, sto parlando ai fratelli nuovi che magari non sanno neanche se sono salvati. Tutto quello che dobbiamo fare per ricevere queste cose, solamente accettare, fratellini nuovi, il messaggio del Vangelo, perché noi siamo una radio che trasmettiamo dappertutto, non sappiamo mai chi ci segue. Quindi, fratelli che siete un po' grassocci di parola, abbiate pazienza, io devo predicare cose molto elementari per i fratelli nuovi, cioè la salvezza, come si riceve, capito?
Sì.
Sono convinto che siete contenti, no? Allora, c'è da chiedersi, in un mondo che è destinato alla morte, cioè il massimo della pazzia, in un mondo destinato alla perdizione, come fa un mondo così a non accettare gratis questo regalo di Dio in Cristo Gesù? Venite, mangiate gratis, bevete gratis, abbiate la salvezza, voglio solo salvarvi dal lago di fuoco. Non credete in Gesù, nella vita eterna, ma almeno credete che dovete morire. Ma almeno alla morte vostra ci credete. Chi è che non ci crede? Ci devono credere. È scientificamente provato che si muore. E allora provate Gesù, no? Avete provato New Age, induismo, religione A, religione B, provare Gesù. La cosa triste è che provano anche chiese che la vita eterna non la pregano, non la predicano neanche. Provate Gesù. State andando in una chiesa cristiana che la salvezza non ve la predicano in un modo gratis, dipendendo da nessun santo, solo da Gesù Cristo. E allora, se vi predicano bugie diverse, provate Gesù. Uscite un attimo dalla catapecchia religiosa, andate in un luogo solitario di Gesù. È vero che tu mi salvi gratis, che io sia o non sia religioso? Prova, Prova a aprire il cuore. Prova a dire: Gesù, ti ricevo. Gesù, voglio appartenerti. Gesù, ti voglio solo amare. Voglio solo seguirti. Signore, non mi fido di nessuna religione. Ma neanche di me, Giuseppe, devi fidarti. Geremia 17,5: maledetto l'uomo che confida nell'uomo. Ma almeno Gesù lo vuoi provare. Ma prima di quel giorno, prima di Secondo Corinzi 5,10, che si chiama il tribunale di Cristo, e che non sia l'atto terrificante, Apocalisse 20,11, il tribunale bianco, che c'è uno seduto sul trono, da una parte c'è una via stretta che va su, dall'altra parte c'è un lago di fuoco. E lì non ci sono scuse. Lì non è che dici: io mi sveglio la mattina, mi sento una giraffa. Io mi sveglio la mattina, mi sento... Che so che mi sento io? Dipende di... Io posso andare, posso scegliermi il cesso che voglio. Vediamo se sono più simpatici le bambine di qua o i maschietti di là. Ah, ecco, oggi vado di qua. Domani cambio, domani non mi metto rossetto e vado di là. Guarda che lì, davanti al trono bianco, che tu ti senti una giraffa, o che ti senti un asinello, o che ti senti quello che ti pare, lì, quello sul trono decide. E tutti quelli che non furono trovati, scritti sul libro della vita, furono buttati, scaraventati nel lago di fuoco. E lì muoiono, lì non strilla nessuno. Isaia 66,24 dice: i cadaveri bruciano. Che a Dio non gli interessa ascoltare le strilla, fra un milione di triliardi di trilioni di anni ancora lì che strillano, ma che noia! Si muore, ciao, risparmiamo carburante. Va bene? Perlomeno così io la capisco.
Amen. Grazie Gesù.
E allora, un condannato a morte, in attesa nel braccio della morte, con la forca che viene preparata in cortile, una visione non troppo ispirante. E mentre lì che guarda la forca, bussano. Bussa, Angela. Bussate, ragazzi. E allora il condannato a morte distoglie gli occhi dalla forca che stanno preparando in cortile, e dice: chi è che mi disturba in questo momento che sono depresso? E una voce risponde: sono un emissario, vengo dal presidente, porto una grazia presidenziale. Mi fai entrare? Leggi Apocalisse 3,20. Sì. Sapete che siamo tutti nel braccio della morte? Però c'è un emissario che sta bussando. Leggi, Angelina.
Ecco, io sto alla porta e busso.
Tutti bussiamo. Basta.
Se qualcuno ascolta la mia voce e apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli con me. Apocalisse 3,20.
E Giovanni 6,47, Angelina, questo ci va come il cacio coi maccheroni.
47. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Giovanni 6,47.
E allora, però succede che oggi il mondo è a tale livello di pazzia che la stragrande maggioranza dice: no, io non apro la porta. Continuo a guardare la forca. Ecco la forca. Capito? E sono lì. Hanno provato tutto, religione di qui, religione di là, politica, tutto, soldi, pornografia, porcografia, hanno provato tutto. Gesù no, però. Perché? Perché riserva Gesù. Devo cominciare ad amare gli altri, perdonarli, no, non posso più guardare la pornografia, e devo andare in giro a aiutare la gente, devo essere sincero, onesto, non posso più essere disgraziato, non posso più drogarmi, non posso più bere come quanto voglio, non posso vedere la televisione quando mi pare, non posso maltrattare mia moglie, non la posso neanche dare uno schiaffo in faccia, e la moglie dice sì, anche io devo, non posso più fare i miei peccati, eccetera eccetera. Gesù no, magari una piccola religioncina, la domenica magari vado, mi siedo, ascolto una predichella che mi solletica le orecchie, butto dentro qualche moneta, meno di quello che pago per l'aperitivo, si capisce, no? Che la religione mica vale più di quello. E Gesù Cristo non lo provano. Questa gente avrà una grande, brutta, triste sorpresa davanti al trono bianco. Ci sono due giudizi. Il trono di Cristo, secondo Corinzi 5:10, poi dopo 1000 anni il trono bianco, quelli che Cristo non l'avevano.
Quindi dicevi che il mondo è come un condannato a morte.
Il mondo è come un condannato a morte, che bussano alla porta, sono Gesù, mi fa entrare, voglio solo entrare nel tuo cuore con la mia salvezza, col mio perdono, la vita eterna. Dice no, preferisco stare qui a guardare alla forca, pensare, avere incubi notturni sulla mia morte. Ho sognato che mi hanno seppellito e mi svegliavo nella bara. Troppo tardi. E allora sapete quelle signorine eleganti che ti fermano nei supermercati? Ti è mai capitato? Vedi queste signorine super duper, piene di sorrisi, e ti offrono gratis di assaggiare i loro prodotti, formaggi, salume, olive, prendono stuzzicadenti, la prego. Bene, Dio ha mandato la signorina sorridente dello Spirito Santo che ti invita a provare il prodotto gratis divino che si chiama
salvezza.
Chiesa, vogliamo svegliarci qui.
Salvezza.
Ma c'è qualcuno sveglio qua? Oh. Come si chiama la salvezza?
Gesù.
Oh, guarda, quando la gente manda email, dice come siete bravi, dico guardate, riprendetevi, siamo mezzi addormentati. Allora io dico al mondo, cosa ti costa provarlo? Cosa ti costa provare Gesù? Cosa devi abbandonare se non la tua cattiveria, la tua malvagità, il tuo egoismo? Hai provato il mondo, la sua disgrazia, le maledizioni, i veleni, le depressioni, gli inganni. Adesso Dio ti offre su un pezzo di legno, il pezzo di legno c'ha una forma, forma di croce, di provare il suo prodotto. Qui c'è la signorina, lo Spirito Santo, che è più bella di tutte quelle del supermercato, perché c'è l'amore di Dio. Però quasi tutto il mondo, come fu i giorni di Noè, che là fu tutto il mondo, lo rifiuta. Ma gloria a Dio, che a differenza di quei giorni, c'è qualcuno che lo riceve. E allora chi prova l'offerta, sto parlando dei fratelli nuovi che non sanno se sono salvati, chi prova l'offerta di Dio, che è Gesù Cristo, sta provando un anticipo, assaggiare per credere, è gratis, del paradiso di Dio, un anticipo del paradiso. E subito adesso nella nostra vita, nel nostro cuore, miracoloso. E allora, fratelli, ci è rimasto poco tempo. Diamoci da fare e darci da fare alacremente, con tutto il cuore, perché ci è rimasto poco tempo. Prima che sto programma finisce, vorrei chiedere a tutti i fratelli, tutti gli amici nuovi che ci seguono e cercano di capire chi è questo sfasato, pazzo che grida, lasciate perdere me che io non conto. Andate da Gesù, fratelli. Andate da Gesù, è così che ci vedremo in cielo. Nel nome di Gesù Cristo. E allora ci è rimasto poco tempo. Abbiamo un talento, il talento della nostra vita. Non lo sprechiamo. Angela, hai messo sulla radio questa foto?
Sì, l'ho messa.
Ecco.
È una foto che parla della scrittura di Secondo Timoteo 3, cioè l'immagine del mondo di oggi, E vediamo come era il mondo durante i giorni di Noè. E vediamo criminali, gente che si ubriaca, gente che deride a Noè perché sta costruendo la barca e così via.
Gente che si uccide per rubare, vedi qua?
Sì.
Uno che sta coltellando il vicino, quell'altro che prende in giro Noè. Vuoi leggere le scritture?
Dice l'immagine, sulla prima pagina radio potete seguire. È profetizzato infatti che le cose andranno di male in peggio. Secondo Timoteo 3:1-5. Or sappi questo, negli ultimi giorni verranno tempi difficili, perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, insensibili, sleali, calunniatori, intemperanti, spietati, senza amore per il bene, traditori, sconsiderati, orgogliosi, amanti del piacere anziché di Dio, aventi l'apparenza della pietà, mentre ne hanno rinnegato la potenza.
Della pietà, cioè la santità.
Anche da costoro allontanati.
Quindi questo è per oggi, ragazzi. È per oggi.
Sì.
Sto parlando degli ultimi giorni, adesso. È come se ti fai un selfie del mondo attuale. Matteo 24:37, come fu il giorno di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo.
Sì.
Come i giorni di Noè, che erano tutti a seguire il diavolo, così sarà la venuta del figlio dell'uomo, cioè il tempo della fine. Il mondo, non vi meravigliate che va così male, l'aveva detto Gesù, alla sua venuta sarebbe stato così. Quindi se è così adesso vuol dire che ci siamo. Secondo Timoteo 3:13-14 anche.
Ma gli uomini malvagi e gli impostori andranno di male in peggio, ingannando gli altri ed essendo ingannati. Tu invece persevera nelle cose che hai imparate e di cui hai acquistato la certezza, sapendo da chi le hai imparate. Secondo Timoteo 3:1-14.
E allora in conclusione, tieni duro Angela, persevera che stiamo finendo.
Sono qua.
Angela preoccupatissima.
Oh no, sto
lei
bene.
Lei è una ragazza cronometro, lei.
Quello dobbiamo controllare a volte. Un po',
ma
diciamo.
Ci serve qualcuno. E allora, Gloria dice yes. Allora, torniamo alla domanda iniziale, chi sono i terroristi? Però più che terrorismo, la Bibbia parla semplicemente di peccatori, di perduti, di un mondo destinato al regno di Dio, all'inferno. E noi dov'è che siamo diretti? Domanda, serve risposta. Va bene? La voglio ripetere in caso qualcuno gli è sfuggito. Dov'è che siamo noi diretti? Al regno di Dio o all'inferno? Regno di Dio o regno del diavolo? Dipende da come viviamo adesso. Abbiamo ricevuto il Salvatore di Dio, Gesù Cristo. Abbiamo ricevuto la grazia elargita dal Dio del cielo. Per noi è gratis, ma non è stata gratis per Lui di portarcela. Lui è dovuto passare per una particolare via, che si chiama la via del Calvario. Che bella foto di Gesù qui, Angelina.
Sì, è bellissimo.
Me lo metti sulla radio per gli amati e dolci, preziosi fratelli?
Sì, sarà fatto.
Alleluia, così quando riclicano la trovano. Allora, fratelli, ho concluso, tenete duro. Forse datemi ancora, regalatemi pochi secondi. Le tenebre intorno a noi aumenteranno. E come vediamo sono già molto aumentate, peggiorate, in peggio. Ma se camminiamo vicini a Gesù, cammineremo nella sua luce. E con più le tenebre del maligno aumentano, con più la luce di Gesù in noi brillerà sempre di più. E allora? E allora Matteo 5:16. Così risplenda la vostra luce davanti agli uomini affinché vedano le vostre buone opere e glorificano il Padre vostro che è nei cieli. Angelina, mi aiuti a Proverbi 4:18, Esaia 58:8-9.
Proverbi 4:18.
Ecco.
Ma il sentiero dei giusti è come la luce che spunta e va sempre più risplendendo finché sia giorno pieno. La via degli empi
è come il buio.
È come il buio. Essi non scorgono ciò che li farà cadere. Proverbi 4:18-19.
Isaia?
Isaia 58, 8 e 9.
8 e 9.
Allora la tua luce spunterà come l'aurora.
Come l'aurora.
La tua guarigione germoglierà prontamente.
Capito, fratelli? Un po' di fede. Prontamente siamo guariti.
La tua giustizia ti precederà. La gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà. Isaia 58, 8 e 9.
Cioè, ti rendi conto? La tua giustizia in Cristo ti precederà. La gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Da che parte entra il diavolo? Non entra! Fuori di qua, Satana! Vai al tuo posto! Qual è? Sotto i piedi di Gesù Cristo.
Grazie, Signore.
E Gesù è nel mio cuore, che significa anche sotto i miei. Alleluia.
Amen.
Luca 10, 19. Angelina, ci sei?
Sì.
Allora, leggo io Isaia 60. Guarda, okay. C'è una bellissima scrittura. Isaia 60, 1 a 3. Pronti?
Pronti.
Sorgi, risplendi, poiché la tua luce è giunta. Forse tutti insieme. È giunta. La gloria del Signore è spuntata sopra di te. Infatti, ecco, le tenebre coprono la terra. Una fitta oscurità avvolge i popoli. Ma su di te sorge il Signore. La sua gloria appare su di te e le nazioni cammineranno alla tua luce. I re allo splendore della tua aurora.
Isaia 61 a 3.
Come?
Isaia 61 a 3.
E qui sta parlando di cosa?
Della
fedeli. Sposa di Cristo.
Amen. Sì,
alleluia. Amen. Trovi quella scrittura in Apocalisse 22, 21, 24 o 27. Cos'è che dice che le nazioni cammineranno alla sua luce?
24.
Dimmi.
Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Apocalisse 21, 24.
Capito? Questa qui, Isaia 60, verso 3, era una profezia di quella, di Apocalisse 22, 20, 24. Ripeti, dice, le nazioni cammineranno la tua luce e i re allo splendore della tua aurora. Angela, Apocalisse 22, 24 21, di nuovo.
21, 24.
21, 24.
Le nazioni cammineranno alla sua luce e i re della terra vi porteranno la loro gloria. Apocalisse 21, 24.
Capito, la sposa di Cristo, Signore, aiutaci a esserci. Perché? Perché siamo indegni. Se no, Signore, non ti pregherei, non te lo chiederei. Se me lo meritassi, non me lo merito, Signore. Signore, io prego di poter essere nella banda, nel gruppo, nel manipolo, Signore, perché questa qui è una città di 2400 chilometri di altezza, è un po' più alta della nostra qui, eh? E Lena, sai, la luce, caro mio, rifletterà su questa, cioè la luce del sole per quelli della nuova terra. Ma noi che siamo dentro, quelli di noi che sono dentro, avremo la luce di Dio, non servirà il sole. Loro vedranno questa città che è una cosa, è come adesso guardiamo la luna, solo 1,5 miliardi meglio, di volte meglio, perché è una cosa, grazie Signore. Cioè uno, se vuole corteggiare la sua ragazza, dice guardiamo alla Nuova Gerusalemme, guarda che meraviglia.
Wow. Grazie.
Allora
Gesù.
Ci sposiamo. E cioè, guardando una cosa così si sposano di corsa.
Ah, sì?
Sto parlando del dopo millennio.
Oh.
Capito? Cioè sarà soggetto di romanticismo, di corteggiamento. Quando vuoi parlare di qualcosa di ispirante, gli dici alla ragazza, al ragazzo, al gruppo, quello che è, guardate.
Bellissimo.
La creazione di Dio. Guardate come brilla, come una sposa.
Amen.
Alleluia.
Bellissimo.
Gloria.
Amen.
Al Signore.
Gloria.
E allora chiudiamo questo messaggio con Apocalisse 19. Perché dico io, preparatevi, fratelli. Il Signore sta per scegliere la sua sposa.
Amen.
Verso 7, Angelina.
Rallegriamoci.
Rallegriamoci.
Alleluia. Amen. Grazie, Gesù.
Ed esultiamo.
Esultiamo.
Esultiamo. Oh, beh, a lui.
Qui non stanno esultando molto.
Ah no?
Fratelli, per cortesia, so che mi sono dilungato un po' troppo. Massimo qua predicare a tutto il mondo che devono svegliarsi, oh, ispirarsi, gridare. Vogliamo dare un esempio?
Sì,
Angela,
sì, sì,
Angela,
sì,
attacca di nuovo, per cortesia.
Rallegriamoci.
Rallegriamoci.
Esultiamo.
Esultiamo.
E diamo a lui la gloria.
Gloria.
Perché sono giunte le nozze dell'agnello.
Sono giunte. Oh, ma voi non ci siete proprio stamattina. Allora, ma seguite il capo orchestra almeno. Allora, ditemi quando siete pronti. No, che facciamo brutta figura oggi. Allora, Angela attacca di nuovo.
Rallegriamoci!
Rallegriamoci.
Esultiamo!
Esultiamo!
E diamo a lui la gloria.
La gloria!
Perché sono giunte le nozze dell'agnello.
Sono giunte! Le nozze
dell'agnello. E la sua sposa si è preparata.
Siamo pronti.
Aiutaci, Signore, a prepararci.
Amen.
Ti amo, Gesù.
Angela, Apocalisse
19:7.
Grazie.
Grazie a te.
Allora, abbiamo preparato dell'acqua qui. Chi vuole battezzarsi nell'acqua dello Spirito? Angela, sei pronta?
Sì.
La canzone, Angela.
Ah, la canzone. Io sto cercando di indovinare adesso cosa sta mettendo nel programma. Battesimo in
Angela,
acqua. Ma cosa sta facendo?
È già nel programma, Angela. Angela è in trance.
Ma con te non si sa mai.
Lei è presente un angelo sulle nuvole con un'arpa? Angela, perdonami se ho fatto qualcosa di sbagliato, vai tranquilla, non hai fatto nessun errore.
Grazie. Allora andiamo a un bellissimo canto che dice: voi che siete assetati, venite!
Venite alle acque, e voi che non avete pace, venite e l'avrete. Gesù è morto anche per voi, non indurite il vostro cuore più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. La vostra vita cambierà e vi farà suo figlioli per l'eternità. Gesù è morto anche per voi, non indurite il vostro cuore più, perché il giudizio è su di voi, correte a Gesù. Gesù, correte a Gesù.